Ti invito a prendere Giobbe capitolo 12, leggeremo i primi sei versi. Il Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti, il Signore sia del continuo con voi. Ripeto, Giobbe capitolo 12, dal verso 1 al verso 6. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Allora Giobbe rispose e disse: senza dubbio voi siete gente saggia e la sapienza morirà con voi, ma ho anch'io intendimento con voi e non sono da meno di voi. Inoltre, chi ignora cose come queste? Sono diventato lo zibello dei miei amici, io a cui Dio rispondeva quando lo invocavo. Il giusto, l'integro, è messo in ridicolo. Una lampana disprezzata nei pensieri di quelli che vivono negli agi, è preparata per coloro i cui piedi vacillano. Sono invece tranquille le tende dei ladroni e sono al sicuro quelli che provocano Dio e quelli che fanno della propria forza un Dio. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. So che è raro predicare su certi temi, ma lo Spirito di Dio è quello che si compiace, è quello che ci dà la parola. E sapete che per me il martedì è un culto particolare. La domenica abbiamo parecchia gente, il martedì siamo un po' più quelli che frequentiamo assiduamente la chiesa, e ho alle volte la possibilità di toccare soggetti magari più profondi, più vicini a quelle che sono le esigenze di un popolo che cerca sempre di migliorare nella presenza del Signore. Cari, nella grazia so che lo Spirito di Dio è quello che guida, è quello che ci dà la parola, e giorno dopo giorno noi cerchiamo di affidarci alla sua guida ed aspettare quello che Lui ci propone. Ma non vi nascondo che, essendo stato per anni abituato a predicare soggetti a carattere evangelistico e a limitarmi più che altro su quel soggetto, alle volte anche io desidero dire al Signore: Signore, sai, preferirei magari un martedì, un giovedì, predicare un soggetto molto semplice, mantenermi in un soggetto prettamente evangelistico, magari predicare sulla donna del flusso di sangue e fermarmi sul fattore che afferrò la veste di Cristo, perché questo già è importante per la salvezza delle anime. E proprio ieri avevo detto: Signore, sai, se non ricevo ordine dall'alto, vorrei martedì predicare un soggetto semplice. Ho detto: quanto mi piacerebbe magari predicare il Salmo 23. Vorrei insieme al salmista dire: il Signore, l'Eterno è il mio pastore. Ma questa mattina, quando finii di pregare, chiusi gli occhi, dissi: ora è orario che vado a lasciare i bimbi a scuola e che quindi vado a lavorare, quando si aprì davanti a me una visione e vidi davanti a me una porta come quella di là, vedete, dove per anni abbiamo aspettato, e vidi della gente, dei nostri cari fratelli, con tante necessità, che attendevano un messaggio, fratelli e sorelle nella prova, ed erano dietro a quella porta, e c'era questa attesa dietro la porta. Ma mentre ero lì, cominciai a parlare con queste anime e dissi loro: dovete farvi forza. E incominciai a predicare loro: le prove ci sono, lo so, ma dovete farvi forza. Sapete, conoscete il messaggio che solitamente lo Spirito di Dio mi fa proporre e dare al popolo, di incoraggiamento e di andare avanti aspettando il rapimento, mentre vediamo che questa mezzanotte continua ad avanzare, fratelli e sorelle. Stiamo giungendo proprio a quella mezzanotte, mentre le tenebre cercano di oppressare, cercano di schiacciare il popolo di Dio, ma il popolo di Dio è come il popolo di Israele, che mentre le tenebre erano fuori in mezzo agli egiziani, nelle loro dimore avevano la luce. E nella nostra vita dobbiamo mantenere la luce della lampana, la parola e lo spirito acceso. Ma mentre dicevo queste cose, un messaggero aprì la porta e mi disse queste parole che voglio trasmettervi a voi. Trasmetti loro e di loro, parla loro del dubbio che il diavolo cercava sempre di mettere attorno a Gesù. Mi fermai e poi mi disse: investiga Giobbe, Giudici e la fine in Apocalisse. Mi svegliai. Sapete, molte volte noi abbiamo predicato su quello che avvenne al tempo di Gesù, fino a domenica l'ho predicato, ma se dovevo attenermi soltanto al primo messaggio che mi fu dato, allora sicuramente avrei parlato soltanto degli Evangeli. Ma quando mi fu detto Giobbe e quando mi fu parlato di Giudici, compresi che dovevi investigare le Scritture. E questa sera voglio parlarvi di questo, ma partendo proprio dal principio base che è la vita del Cristo. Voglio farvi notare, quando Gesù Cristo si manifestò in carne sulla terra, vi era molto dubbio attorno a Lui, perché essi non lo vedevano uscire fuori da quella che era una scuola di dottorato di quel tempo. Non veniva quindi dalle cattedre dei sacerdoti, del sommo sacerdote, di coloro che conoscevano la legge. Egli era stato appartato per la potenza dello Spirito Santo, come anche il Battista, fratelli e sorelle. E il dubbio diventava ancora più grande quando vedevano un uomo di 30 anni che stava lì a predicare una dottrina che non poteva essere accettata dagli altri. Perché? Perché sembrava separata da quella che era il clero di quel tempo. Egli veniva fuori, cari nella grazia, e usciva fuori da tutti quelli che erano i canoni che loro volevano che si rispettassero. Ma lo Spirito di Dio era in lui, perché egli era rispettoso, cari nella grazia, a quelli che erano gli ordinamenti biblici, ma egli era condotto dalla potenza dello Spirito di Dio. Egli manifestava la parola di Dio. Ma voglio farvi notare come in questa circostanza egli fu messo alla prova. E voglio leggervi alcuni versi molto importanti che possono farci comprendere da vicino quello che questa sera stiamo esaminando. Matteo 4:3, il tentatore andò a lui e, accostatosi, gli disse: se tu pur sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventano pane. E nel verso 6 è scritto: e gli disse, se pur sei figlio di Dio, gettati giù, perciò che egli è scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti torranno nelle loro mani, che talora tu non ti intoppi nel piede in alcun pietra. E noi notiamo ancora in Matteo 27:40 che mentre egli era crocifisso gli dicevano: tu che disfai il tempio e in 3 giorni lo riedifichi, salva te stesso, se sei il figlio di Dio, scendi giù di croce. Cosa ci dice la Scrittura? Egli era Dio manifestato in carne, egli è Dio. Il diavolo voleva che egli manifestasse la sua autorità come per signoreggiare e mostrare che egli era Dio. Ma egli non era venuto per signoreggiare con la potenza visibile sugli uomini, ma egli era venuto per predicare l'amore. Cosa voglio dire? Egli non è venuto per opprimere alcuno, egli non è venuto per imporre il suo regno, ma egli è venuto per presentare il suo regno. E di fronte a quando gli uomini volevano un segno, egli stesso dovette dire: non vi sarà dato altro segno se non quello di Giona. Cari nella grazia, egli fece potenti opere, egli compì potenti opere, ma voglio farvi notare che egli non venne con l'idea di far vedere agli uomini la sua potenza esteriore, ma egli volle mostrare una potenza maggiore di quella che l'uomo può immaginare, e volle mostrare la legge dell'amore, la giustizia divina. Perché quando egli compiva le opere, non li compiva per mostrare se stesso, ma li compiva per amore del suo prossimo, per amore di quanti erano delusi, stanchi di ciò che non poteva cambiare nella loro vita. Ora, questo deve manifestarsi nella nostra vita. Io noto che certe volte gli uomini vogliono emergere, vogliono fare sentire la propria predicazione, vogliono fare vedere le potenti opere nella loro vita, vogliono mostrare se stessi, ma noi non dobbiamo mostrare noi stessi, noi dobbiamo essere semplicemente degli uomini condotti dalla potenza di Dio. Gesù fu condotto dalla potenza di Dio e fu, cari nella grazia, un uomo speciale nell'accettare la volontà e fare solo quello che gli veniva mostrato. Egli dice: io fo le opere che il Padre mi mostra. Alcuni pensano che noi non crediamo nelle manifestazioni. Voglio aprire questa parentesi. Noi crediamo nelle tre manifestazioni, dove Dio si è manifestato quale Padre, Figlio e Spirito Santo, ma crediamo che queste tre manifestazioni vengono fuori da un unico Dio. E quando noi vediamo Gesù, noi vediamo anche il Padre, perché Egli dice ai Suoi discepoli, lo dice in ogni tempo, anche a noi: chi ha visto me ha visto il Padre mio. Nel libro dell'Apocalisse noi vediamo che il Padre nel trono, alleluia, gli dà il libro dei sette suggelli. Egli è degno di poterla aprire. Lo Spirito di Dio in quella manifestazione meravigliosa stava dando ciò che solo Cristo poteva fare, fratelli e sorelle. Nessun angelo, nessun arcangelo, nessun cherubino, nessun serafino. E nel momento in cui Gesù sulla terra, come uomo sottoposto alla volontà del Padre, come figlio sottoposto alla volontà del Padre, ha vinto il male, a quel punto, cari nella grazia, egli ha ereditato il regno. E così egli si è posto a sedere in quel trono. E noi, cari nella grazia, non vediamo oggi un trono avvolto magari soltanto dalla luce dello Spirito Santo, ma adesso noi in Cristo Gesù abbiamo un tabernacolo per mezzo del quale noi possiamo vedere Dio. Noi adesso possiamo vedere Dio sotto una sembianza, perché Dio quale spirito? I cieli dei cieli dei cieli non possono contenerlo. Quindi non è che egli lo potevamo vedere sotto quella natura, perché vedremmo qualcosa che è una massa di luce immensa, eterna, che nessuno, cari nella grazia, può stare davanti a quella massa. Ma di fronte a quel tabernacolo, adesso i nostri occhi possono vedere l'Iddio invisibile, così chiamato, perché egli è chiamato l'Iddio invisibile, in una visibilità. E sapete questa visibilità qual è? È scritto nella Bibbia che Gesù Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio. Oggi tu puoi vedere Dio attraverso il suo tabernacolo, che è Gesù Cristo. Se qualcuno vuole vedere lo spirito del fratello Piero, non lo può vedere, perché, cari nella grazia, è invisibile, è una massa spirituale, quindi non è qualcosa che tu vedi, qualcosa di fisico. Però se tu vuoi vedere lo spirito di Piero, lo puoi vedere attraverso il corpo di Piero, perché colui che parla e si esprime, cari nella grazia, è l'anima e lo spirito uniti che si esprimono attraverso il corpo Piero, capite? Come noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, avendo anima, corpo e spirito, e parliamo, il corpo è la manifestazione visibile di ciò che è invisibile, e Dio ci ha fatti così, ad immagine e somiglianza di Lui. Ma non significa che esistono tre persone. Significano tre persone, cari nella grazia, tre menti, tre cuori. Io non ho tre menti, tre cuori, ma io ho una mente, un cuore, un sentimento e un pensiero che formano un corpo Piero. Questo è il vero credo biblico. La parola Trinità non si trova in nessun verso della Bibbia, si parla solo di manifestazioni, e per questo è scritto in Prima Timoteo capitolo 3 verso 16: grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne. Sono manifestazioni come la colonna di fuoco, la nuvola, la colonna di nuvola, l'angelo dell'Eterno e la colomba, l'agnello di quell'unico Dio. Se no dovremmo avere chissà quanti Dì. Solo citando i sette spiriti descritti nell'Apocalisse di Dio, dovremmo avere chissà quanti Dì. Ma è un unico Dio che si è manifestato quale Padre, quale Figlio e quale Spirito Santo, ma oggi accorpato in tutto ciò che viene detto nella parola di Dio, in cui non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale si può avere la salvezza, e questo nome è il nome di Gesù Cristo. Alleluia. Andiamo al nostro soggetto. Giobbe è l'uomo giusto, è un uomo giusto, ha compiuto veramente, cari nella grazia, potenti opere sulla terra di giustizia. Ma attenzione, fratelli, egli è stato una potente lampada, e voi che avete ascoltato l'introduzione di questo messaggio, egli sentiva Dio che gli parlava e riceveva la potenza a risposta di Dio che si rivelava a quest'uomo. Ma il Signore lo mise nella prova, permise che in lui ci fosse la prova. Perché? Perché egli doveva essere innalzato a qualcosa di più potente. Perché adesso egli doveva dire: io avevo udito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti veggono. La Chiesa, se vuole incontrare Dio, la Chiesa, se vuole ereditare questo rapimento come Elia, deve passare dal cimento. Ma mentre passava Giobbe dal cimento, vi riporto alla rivelazione che Dio mi ha dato questa mattina. Cosa avveniva? Che i fratelli di chiesa gli andavano e gli dicevano: vedi, tu ti trovi in questa prova perché Dio non è con te. Tu hai peccato, tu hai compiuto qualcosa di male, perché non c'è spiegazione. Vedete quanto è importante la rivelazione nella vita del credente. Ma Giobbe era in quella prova perché doveva dimostrare, cari nella grazia, la sua fermezza davanti a Dio. E noi vogliamo trovare anime che siano pronti ad accettare le prove ed andare avanti con dignità e dire: il Signore è il mio pastore. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Eppure Giobbe veniva incitato alla ribellione davanti a Dio, sua moglie stessa. Ora, cari nella grazia, vedete, il diavolo vuole portarti a rinnegare la fede, vuole portarti ad avere dubbio nel Signore. E il diavolo ha sempre provato, provò con Giobbe, ha sempre provato in ogni modo e maniera. Abbiamo visto anche con Cristo, quando si è manifestato in carne, gli diceva: ebbene, se sei Dio, fai diventare queste pietre pane. Ma il Signore gli disse: l'uomo non vivrà di solo pane, ma vivrà altresì di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vuole dire: l'uomo non vivrà in funzione di ciò che è terreno, ma l'uomo di Dio e la donna di Dio non si impaccia delle cose di questa vita, va avanti giorno dopo giorno e dice insieme a Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Alleluia, gloria a Dio. L'essere sottomessi al Signore. E Giobbe viene provato, fratelli. Cristo, abbiamo un altro esempio potente sulla terra, viene tentato in questo, ma non manifesta mai se stesso. Non manifesta neppure, cari nella grazia, quello che egli poteva fare. Egli stesso dice, al momento che stavano per crocifiggerlo: io potrei chiamare grandi legioni qui di angeli, ma non lo fa, fratelli e sorelle. Sapete perché? Perché egli deve manifestare una potenza maggiore. Che cos'è? È l'amore, la carità, quello di disporre la sua vita per gli altri e non imporre mai, fratelli e sorelle, quella che è qualcosa che deve venire dal cuore. Ascoltatemi, se un uomo si sposa con una donna e la sposa con la forza, quello non sarà amore. Ma se la sposa vede pure il marito povero, ma è innamorata di quell'uomo, sarà pronta ad attraversare anche la povertà. È chiaro? Il Signore vuole vedere questo, vuole vedere un'accettazione dell'Evangelo, non in cambio di un miracolo. Vedete la gente oggi vuole andare al Signore perché vuole il miracolo, oggi vuole ricevere qualche potente opera perché, cari nella grazia, poi seguirà il Signore. È come oggi un giovane che è venuto da me, che ha molto bisogno, pregate per questo giovane, e aspettava che subito magari io dicessi: scendiamo nelle preghiere di liberazione, come solitamente facciamo. Ma la stessa cosa che ho detto a lui la dico sempre anche agli altri. Ho detto: prima che tu scendi alla preghiera di liberazione, devi accettare Gesù nella tua vita. Perché se tu vieni qui per la liberazione, poi la tua situazione sarà peggiore, perché poi le potenze del male che noi cacceremo dalla tua vita ritorneranno, perché tu sei venuto in questo luogo semplicemente per una liberazione. Ma prima Pietro disse a quelli che videro la potenza di Dio, e molti la vedono e si accostano per questo, diede un messaggio ben chiaro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Ed è questo il messaggio. Grazie a Dio noi sappiamo che Dio vuole liberare, e so quanti uomini, quante donne oggi sono afflitte da questo male terrificante che è la depressione, la schizofrenia, e naturalmente non possono fare niente, cari nella grazia, se non dargli delle pillole, dei psicofarmaci. Ma noi abbiamo qualcosa di più potente di tutto ciò, ed è il Signore Gesù Cristo, perché nel suo nome tu puoi avere la liberazione. E così, scorrendo la scrittura, noi notiamo nel libro dell'Apocalisse una sposa, fratelli, che accetta Gesù. L'ha accettata nel Getsemane, spiritualmente parlando, quando in spirito si è fatta carico di questa croce. La croce della testimonianza, cari nella grazia, il poter essere anche di fronte al confronto con le genti e dire: io preferisco il Cristo, il messaggio all'antica della parola, voglio camminare in questa direzione e ogni giorno voglio crescere in questa conoscenza e nella crescita spirituale del seguire il Cristo. Ma quando si avvicinavano a lui, gli dicevano: se tu vuoi essere mio discepolo, rinnega se stesso, prendi la tua croce e seguitami. Ma questo, fratelli e sorelle, è un messaggio che molti oggi non vogliono accettare. Ma andiamo in un'altra parte di chiesa, un'altra parte che attraverserà la grande tribolazione. Essi moriranno, dice la scrittura, non accettando, cari nella grazia, il marchio della bestia. Essi andranno avanti, fratelli, mantenendosi fermi nella parola di Dio. Essi daranno la loro vita per la testimonianza, dice la scrittura, della parola e dell'agnello. E pagheranno con loro stesso sangue tutto questo. Essi saranno uomini speciali e donne speciali, cari nella grazia, che come Shedrach, Mesach e Abednego diranno: siamo pronti ad essere arsi col fuoco. E anche in quel tempo avverrà che una voce si alzerà e diranno: ma se essi sono cristiani, il loro Dio li ha abbandonati. Ci sarà uno stretto parallelo con quello che avvenne con Gesù quando fu crocifisso, e dicevano: ma se egli è il Messia, perché non scende giù dalla croce? Cari nella grazia, lo Spirito di Dio si manifesta e si rivela secondo dei parametri che non vengono dalla mente umana. Dio potrebbe mettere in ginocchio tutta l'umanità, ma il Signore ci ha chiamati all'Evangelo attraverso l'atto di grazia e di amore. E questo atto di grazia e di amore non impone a nessuno niente, ma si presenta dicendo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E così essi daranno la loro vita. Shedrach, Mesach e Abednego dissero: ebbene, o re, noi siamo pronti a scendere nel fuoco, sappiamo che il nostro Dio ci libererà, ma pur se non ci libererà, sappi, o re, che noi abbiamo un solo Dio, non piegheremo mai le nostre ginocchia a nessun idolo. E così la Chiesa deve avere un solo Dio che noi questa sera vogliamo applaudire. Alleluia! E lo stesso di Daniele potremmo dire. Ebbene, sono pronto a scendere, cari nella grazia, Daniele disse, lì in mezzo ai leoni. Va bene, mettetevi in mezzo ai leoni, ma non rinnegherò mai il Signore, mai. E così in ogni tempo una voce si è sempre alzata e ha detto: ma loro sono cristiani e patiscono per questo? Ma loro sono cristiani e stanno subendo questo? Ma il residuo fedele resterà sempre fedele a Dio e dirà una cosa importante: io ho scelto il Signore nel bene e nella cattiva sorte terrena, ma so che un giorno entrerò nella presenza del Signore e sarò benedetto in Lui. Cari nella grazia, Il messaggio di questa sera credo che sia abbastanza chiaro. Passiamo da quelle pedate, passiamo da quella forma, e quando vediamo che il fuoco giunge anche nella nostra vita, Pietro ci dice così: non siate sconvolti se vedete prove attorno a voi, se vedete il fuoco che cerca di divorarvi, perché il fuoco non vi divorerà. Sarete provati, attraverserete il cimento. Il Signore disse a Pietro, che aveva visto che doveva essere vagliato come il grano, ma ricordati che dopo che il grano viene vagliato, esce fuori che cosa? Oh, il potente seme, la spiga raccolta, il grano puro. Dio vuole una chiesa che sia grano puro. Dio vuole un'uva che sia veramente pura. E questa è la chiamata che Dio ci ha fatto. Per questa chiamata siamo chiamati a soffrire alle volte, ma siamo felici. Come abbiamo detto domenica, insieme a Paolo e Sila, mentre siamo magari alle volte con delle catene di prove, alleluia, siamo lì a lodare il Signore, perché sappiamo che saremo liberati e saremo, dice Paolo, trasportati in un battel d'occhio nella presenza del Signore. E in un altro verso troviamo che pur se domani il Signore dovrebbe chiamarci ad andare con lui attraverso la morte fisica, si gira Giobbe e dice: ma pur io so che il mio Redentore vive ed egli mi chiamerà fuori dalla polvere. Noi siamo suoi, fratelli e sorelle. Ora è importante questo: da un lato la carità, da un altro lato la giustizia. Vedete, gli uomini vorrebbero vedere un segno, vogliono vedere qualcosa di sovrannaturale, ma voi non dovete mai scendere di fronte a questo tipo di contesa. Gesù non lo fece, gli uomini di Dio non lo fecero. Voi dovete manifestare un messaggio più potente. Vedete, se io vedo qui un uomo che esce fuori la sua forza fisica, io dirò: è vero, quella è una forza fisica, è innegabile, magari alzerà grossi pesi davanti a me, dirà: oh, ma quello è un uomo forte. Ma se io ascolto un uomo che mi incomincia a dire: oh, io ho attraversato tante prove, io sono stato molto provato, io ho attraversato questo, questo e questo, ma sono rimasto fedele nel Signore, per me quell'uomo sarà un campione nella fede. Forse qualcun altro dirà: oh, io ho compiuto una potente guarigione, perché oggi utilizziamo questa terminologia che è sbagliata, perché Dio è quello che guarisce. Ma io vi dico, fratelli e sorelle, che vedrò più stoffa ancora in quell'uomo che con i suoi travagli, con le sue persecuzioni, è rimasto fermo nel Signore e non ha mai rinnegato il nome di Gesù. Alleluia. Questa è la storia degli uomini di Dio. Isaia fu segato, uomini non vollero la liberazione per avere una migliore resurrezione. Sto parafrasando proprio il libro degli Ebrei. Potete andare a leggere queste cose voi stessi, potete leggere anche Ebrei capitolo 14. Dio è questo. Dio vuole che noi manifestiamo al mondo che anche nella sofferenza sappiamo sorridere. Sorella, sai sorridere nella sofferenza? È difficile, ma ci sforziamo, perché abbiamo Gesù nel nostro cuore. Fratello, sai sorridere nella sofferenza? Alleluia! È questo quello che dobbiamo riuscire a fare. Ed è qui che si vede la più potente opera nella nostra vita. La lampada, come vi ho detto, che fa luce e fa calore. La lampada, sapete, rappresenta la parola. Noi siamo delle piccole parole. Allora il nostro corpo è la lampada che ha preso la forma della parola. Ma se prendiamo la forma della parola, voglio portarvi qui, le vergini stolte, pazze, non avevano l'olio. E come mai le vergini avvedute hanno l'olio? Sapete da che cosa viene quest'olio? Ve lo faccio subito vedere. È una luce che esce fuori, e questa luce, cari nella grazia, potete sostituirla con giustizia, e il calore potete sostituirlo con amore. Quando in un uomo, in una lampada, c'è giustizia e amore che camminano insieme, allora quella luce è autentica. Ma se in quella lampada ti fa luce, ti fa vedere, oh, il Signore va servito e va messo in pratica la parola di Dio, e poi tratta male i fratelli, quella non è una luce autentica. O viceversa, Dio è solo amore e poi si opera nell'ingiustizia, si dà braccetto col male, allora quella non potrà essere la sana luce. Noi dobbiamo avere nella nostra vita, nelle nostre piccole lampane, la giustizia e l'amore. E quindi possiamo dire uguale Spirito Santo. L'olio e lo Spirito Santo. Come, fratello Piero? Allora è così? Sì, perché dice lettere ai Romani che l'amore viene messo nei nostri cuori attraverso lo Spirito di Dio. E chi è che cambia le nostre vite? Chi è che mette la giustizia dentro di noi? È lo Spirito di Dio. Il problema che noi dobbiamo esaminare è che noi dobbiamo farci condurre dallo Spirito di Dio. E se saremo condotti dallo Spirito di Dio, dice la Scrittura, siamo figli di Dio. E quindi come Cristo non ci metteremo in risalto, come Giobbe attenderemo il Signore e come i santi di ogni tempo accetteremo la vita che Dio ci presenta dinanzi a noi, ricordandoci che lo Spirito di Dio metterà amore e ci farà compiere le opere di Dio nella nostra vita. Fratelli, concludo dicendo e leggendo ciò che è scritto in Lamentazioni capitolo 3 dal verso 26. Buona cosa è di aspettare in silenzio la salute del Signore. Buona cosa è all'uomo di portare il gioco nella sua giovinezza. Sieda egli pur solitario ed in silenzio. Se Dio gliel'ha imposto, metta pur la sua bocca nella polvere. Forse ci sarà ancora speranza. Porga pur la guancia a chi lo percuote. Si sazi pur di vituperio. Fratelli, dobbiamo attendere. Dobbiamo attendere e andare avanti combattendo contro le potenze del male e sapendo che questa battaglia è già vinta perché l'ha vinta per noi Gesù Cristo, alleluia. Perché il libro dell'Apocalisse ci conclude facendoci vedere questa potente vittoria. Tralascio soltanto una parte che non voglio tralasciare, perché il Signore quando dà qualcosa vuole che la completiamo. Libro dei giudici. Fratello Piero, ma che c'entra il libro dei giudici? Se il messaggero mi ha parlato del libro dei giudici, c'entra qualcosa, ve lo leggo subito. Giudici 6:12. E l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore sia teco, valentuomo. E Geneone gli disse: ah, Signor mio, com'è possibile che il Signore sia con noi? Poiché dunque ci sarebbe avvenute tutte queste cose? E dove sono tutte le sue meraviglie, le quali i nostri padri ci hanno raccontato, dicendo: il Signore non ci ha egli tratti fuori d'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani dei Madianiti. E il Signore riguardò verso lui e gli disse: vai con cotesta tua forza e tu salverai Israele dalla mano dei Madianiti. Non te l'ho io comandato? Ma egli gli disse: ai Signor mio, con che salverei Israele? Ecco che il mio migliaio è il più misero di Manasse ed io sono il minimo della casa di mio padre. E il Signore gli disse: perciò che io sarò teco e tu percuoterai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Fratelli, noi siamo i più piccoli, noi siamo un piccolo residuo e certe volte noi stessi siamo attorniati da dubbi e diciamo: Signore, come posso io farcela? Sono un piccolo uomo, sono come Gedeone. Ma il Signore questa sera ti conclude questo messaggio dicendoti: ricordati che il Signore non cerca i grandi numeri, ma cerca pochi uomini ripieni della potenza di Dio come i 300 di Gedeone. Vai avanti e combatti il buon combattimento e il Signore sarà con te, come fu con Paolo. Paolo era un uomo solo, ma riuscì a dare un potente incendio evangelistico su buona faccia della terra. Fino al giorno d'oggi predichiamo le sue lettere. Vogliamo lodare questa sera il Signore, vogliamo benedire il Signore. E non stare lì, fratelli, a dire: la politica risolverà i problemi nel mondo. Noi aspettiamo il regno che viene dal cielo, o altri l'ecumenismo, l'attaccamento e l'unione tra le religioni. Dio ci ha chiamati, come hanno fatto molti padri nella fede, a combattere le false religioni e a dire agli uomini, come dice la Scrittura: uscite fuori da Babilonia, uscite fuori da Babilonia. Che comunione c'è tra la luce e le tenebre? E mi dispiace, e dico mi dispiace, sto pregando e lo dico sempre pubblicamente per quanti evangelici si stanno raccogliendo nell'ecumenismo. Noi non aspettiamo un ecumenismo terreno, noi aspettiamo il re, e il Signore ci invita ad andare avanti con la predicazione all'antica che dice: uscite fuori da Babilonia, o popolo mio, e non vi unite con essi affinché non cadiate nella loro stessa condanna. A lui sol savio, vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.